Bentrovati e bentrovate, siamo in un altro episodio delle 16 candeline, un podcast che parla di romantic comedy e oggi parliamo di forse la romantic comedy per eccellenza. Io sono Eugenia Fattori.
Francesca Nelli e abbiamo di nuovo con noi Alice Cucchetti.
Ciao a tutti!
Graditissima ospite.
Piacere anche mio.
E questa volta Alice, nonché nostra producer, vogliamo dirlo. Che ogni tanto ci fa anche da ospite, ma in realtà è la nostra bravissima producer.
Angela Custode.
Esatto. Stiamo parlando di un film molto diverso da quello di cui abbiamo parlato l'ultima volta che sei venuta, che era Dirty Dancing.
È
Parliamo
vero.
di Harry, ti presento
Sento Sally.
Sally.
Sigla.
Direi che comunque, come al solito, io inizierei facendo raccontare ad Alice perché aveva voglia di parlare di questo film.
Esatto,
Sì,
dai.
è bello perché poi tutte le volte dico perché questo è uno dei miei film preferiti, però è vero, anche in questo caso.
Devo dirti, Alice, a te piace tutto?
Ah sì, me lo dicono in continuazione, ma devo dire che sono molto felice che vi piaccia, cioè sono più contenta,
Ma anche a me piace tutto,
nel
infatti.
senso che in generale se vedo una cosa e mi piace sono più contenta di quando vedo una cosa e non mi piace, quindi sono felice quando le cose mi piacciono. Allora, no, Harry ti presento Sally, no, il motivo è perché è uno dei tuoi film preferiti e lo è essenzialmente, la faccio molto in modo brutale, ma perché è l'anticolpo di fulmine. È un film che parla in realtà di amicizia e di una relazione, di una storia d'amore che si sviluppa dopo che si è sviluppata un'amicizia. E questa cosa, innanzitutto, vabbè, questa è una nota biografica, risuona molto con la mia esperienza personale perché con mio marito è andata esattamente così. Siamo stati amici per moltissimi, moltissimi anni e poi abbiamo scoperto di essere innamorati. E quindi insomma è anche bello, è sempre bello vedersi rappresentati,
Vero.
ma anche perché appunto in qualche modo è un film che trasgredisce tutta una serie, anche se apparentemente sembra l'archetipo preciso della romantic comedy per eccellenza, in realtà trasgredisce alcune regole, anzi molte regole della romantic comedy, in particolar modo proprio perché di solito in romantic comedy insomma o sono già innamorati e per qualche ragione non possono stare insieme, oppure tipica cosa, proprio boy meets girl, girl meets boy.
Meet cute.
Esatto, si incontrano, si innamorano, bam, scatta la chimica e l'amore, eccetera. Invece no, in Harry ti presento Sally, un ragazzo incontra una ragazza, non si innamorano. Un ragazzo incontra una ragazza dopo 5 anni, non si innamorano. Un ragazzo incontra un'altra ragazza dopo altri 5 anni, non si innamorano. E prima di innamorarsi devono diventare amici. E questa è una cosa, insomma, che lo rende molto particolare. Secondo me non mi vengono in mente altri film che abbiano fatto questo discorso così approfonditamente, ma soprattutto lo rende molto vero per
Tra
molti
l'altro questo
aspetti.
qua, essendo appunto un film, come credo sappiano anche i Sassi, sceneggiato da Nora Ephron, che è una grandissima autrice, che se le romantic comedy fossero considerati veri film e le donne potessero essere considerati autori, anzi in questo caso autore, sarebbe considerata appunto una delle più grandi autrici di cinema americane.
E non soltanto la brutta copia di Woody Allen, che è quello che è stato detto quando è uscito il film.
Beh, no, brutta no, dai.
Tra alcune critiche, sì, cioè nel senso quando è uscito Harry ti presento Sally, alcuni critici hanno detto: ma schifezza, sono cercato di fare Woody Allen, invece no.
E
E
dicevo
vabbè.
che Nora Ephron, come tutti i grandi geni, o in questo caso le grandi genie, è capace di rivoluzionare i generi dall'interno.
Assolutamente, beh, sicuramente c'è un'ispirazione, non è che è una brutta copia di Woody Allen, d'altronde voglio dire, se Woody Allen ha in qualche modo fatto alcune commedie romantiche o più o meno romantiche, insomma, possiamo aprire dei capitoli, però insomma ha stabilito un certo frame, sia estetico che
Ma
di
che poi è un
sceneggiatura.
frame preso dalle comedy degli anni
Sì,
40, dalle
però
screwball comedy.
certo.
È un'evoluzione, cioè è un percorso, no?
No, no, però
che
si ispirano spesso alle stesse persone, per esempio.
Però comunque sicuramente nel fare Harry ti presento Sally, Nora Ephron e Rob Reiner, che è il regista, hanno sicuramente guardato all'ispirazione di un tipo di commedia portata al successo da Woody Allen, però cioè, questo non vuol dire che sia una brutta copia,
no, assolutamente.
Semplicemente che ti inserisci in una tradizione, in un tipo di evoluzione di un genere, semplicemente vai avanti in quella strada.
Quindi ricapitolando, sì. Sceneggiatura di Nora Ephron, regia di Rob Reiner,
grandissimo
anno
amico
di uscita
di Nora Ephron.
Grandissimo amico di Nora Ephron, anno d'uscita 1989.
Scusate, io da maniaca della moda vorrei fare una nota che un'altra cosa molto importante di questo film sono i costumi di Gloria
Assolutamente.
Gresham.
Assolutamente.
E che Gloria Gresham, tra l'altro, ha vinto anche l'Oscar e ha fatto costumi per tutta una serie di film magnifici degli anni Ottanta, ma qui, facendo i costumi soprattutto per Meg Ryan, ha stabilito un codice. Non solo ha stabilito un codice per Meg Ryan, che per tutta la vita ha continuato a vestirsi su variazioni sul tema di Harry ti presento Sally, ma ha stabilito proprio un codice estetico che da lì è diventato il codice per la donna creativo intellettuale del Upper West Side newyorkese.
Anche perché tra l'altro, come dicevamo, adesso magari ripercorriamo la trama un po' più nel dettaglio, però come dicevo prima, attraversando un decennio sostanzialmente, coi costumi riesce anche a far vedere questo passaggio del tempo e il fatto che loro si conoscano, si ritrovino ogni 5 anni, si vede anche dal modo in cui sono vestiti.
Okay. Infatti, perché dici di più della trama, quindi loro si ritrovano ogni 5
sì.
anni, ma come si conoscono?
Loro si conoscono, hanno appena finito l'università entrambi, quindi sono molto giovani, perché l'università in America tendenzialmente, se la fai tutta di fila, finisci abbastanza presto, non è specificata l'età, però insomma 22, 23 anni, una cosa del genere.
Un qualcosa tra i 22 e i 25.
Esatto, vengono fatti conoscere dall'amica di Sally, che è in quel momento preciso la ragazza di Harry, e li vengono fatti conoscere perché devono tutti e due trasferirsi da non mi ricordo qual è l'università in cui si conoscono, fino a New York, e quindi faranno un viaggio insieme, proprio con
il trasloco,
la macchina caricata di bagagli e cose, durante tutta una notte, perché l'università, adesso ripeto, non ricordo
macchina
qual è,
macchina di lei, aggiungerei,
esatto, macchinona di quegli anni 80 gigantesche, e fanno questo viaggio, quindi boy meets girl o girl meets boy, che dir si voglia, e però non si piace, non vanno d'accordo, scoprono di essere due personalità completamente opposte. Lei è ottimista, è perfettina, è molto subito c'è questa gag che ritorna di quando vanno a ordinare da mangiare,
a
no?
parte.
Esatto, in cui lei prende tutto a parte, fa degli ordini molto precisi, lui è un po' più casinista, ma lui è anche super cinicone, tutto è brutto, lui per raccontare come mai lui è una brutta persona dice che lui quando prende un libro legge sempre l'ultima pagina, perché così se muore sa come finisce il libro. Quindi lui,
sì, lui è soprattutto lui, secondo me, che è un cliché Woody Alleniano.
Sì, sicuramente, e anche molto però Billy Crystal medesimo, perché una cosa da dire di questo film è che è ispirato sia alla vera amicizia fra Nora Ephron e Rob Reiner, sia all'amicizia fra Rob Reiner e Billy Crystal medesimo.
Diciamo che in generale corrisponde allo stereotipo del comico ebreo degli anni 80 newyorkese, che è più o meno
esatto, tutto. E poi è ipocondriaco lui, questa cosa poi ritorna tantissimo. Insomma, all'inizio non è che non si piacciono, riconoscono tranquillamente di essere completamente diversi. Inoltre, e c'è subito all'inizio il dialogo, forse che è diventato il dialogo più famoso del film, nonché quello che in qualche modo molti pensano
lo
che
definisce
sia il senso del film, quello secondo cui uomini e donne non possono davvero essere amici, perché durante questo viaggio lui a un certo punto ci prova con lei, lei gli dice sei fidanzato, cioè stai insieme alla mia amica
che peraltro non vedremo
mai più, chiaramente, vabbè, ma lì non la vedremo mai più, anche perché poi si fa un salto di 5 anni, quindi e lui dice sì, ok, è vero, hai ragione, potremmo essere amici, però no, non potremmo essere amici perché il sesso si mette sempre di mezzo fra un uomo e una donna. All'inizio lui dice gli uomini possono essere amici solo di donne che non trovano attraenti perché non se le vogliono fare, però lui ci ripensa e dice no, alla fine vogliamo farci anche quelle che non troviamo attraenti, quindi di base un uomo e una donna non possono essere amici, e questo è il dialogo più famoso, viene sempre, insomma. Dopodiché passano, c'è un salto di 5 anni, arrivano a New York, si salutano, ognuno va per la sua strada, dopo 5 anni si rincontrano incontrano in aeroporto, in aeroporto e poi sull'aereo.
Perché in aeroporto, peraltro, che lui si ricorda benissimo di lei,
esatto,
la segue, la vede, eccetera, e lei c'è tipo ha la reazione di: ma chi è questo?
Sì, sì, lei, all'inizio non si ricorda minimamente di lui, e dopo questi 5 anni si rincontrano e sono entrambi fidanzati. Lui sta per sposarsi, addirittura proprio a un passo dal matrimonio, lei invece è fidanzata con un altro tizio, con cui lei dice: sta benissimo, siamo felicissimi, possiamo fare quello che vogliamo, se un giorno molliamo tutto e andiamo in vacanza a Roma, possiamo fare l'amore per terra, in cucina. E lui invece è tutto contento perché sta per sposarsi, e lei infatti dice: ma mi sembra di ricordare che tu fossi uno cinicone. Lui dice: no, no, non è vero, è cambiato tutto, potremmo essere amici. E dice: ma come, non dicevi che non avremmo potuto essere amici? Ah no, ho cambiato idea.
Sì.
Però finisce: no, non potremmo essere amici, non abbiamo niente in comune, ciao ciao, ognuno va per la sua strada. Passano altri 5 anni, si incontrano per caso in una libreria a New York. A questo punto sono entrambi single perché lui sta divorziando, e lei si è lasciata col tipo con cui stava. Lui sta divorziando, questa cosa è importante perché in realtà la vera idea, l'idea del film, la prima scintilla del film nasce dal divorzio di Rob Reiner. Lui stava divorziato, è stato molto male, ha avuto un divorzio di quelli insomma bruttissimi, è stato male, e la sua amica Nora Ephron erano molto uniti in quel periodo perché lui stava passando questo brutto momento, e da lì hanno avuto questa idea di poter fare un film sull'amicizia fra un uomo e una donna. Quindi la questione del divorzio c'entra. Lui è disperato, è distrutto, perché veramente poi questa cosa ritornerà avanti nel film, lui sta male.
Lei poi l'ha lasciato per un altro, no?
Lei lo lascia per un altro, sì sì sì, e lo tratta malissimo, almeno dei racconti di lui, perché anche lei la vediamo a un certo punto, ma sempre dal
sembra una persona normalissima, quindi anche lo vedi anche attraverso il personaggio di Meg Ryan, che dice: ma forse lui non l'ha proprio raccontato esattamente come sta andando.
Insomma, lui soffre tantissimo. Lei invece è molto, come sempre, lei fa sempre quella super matura, e quindi lei non ha sofferto di questa separazione, era giusto così, volevano due cose diverse. Lei, Sally, dico, si è lasciata col tipo perché sostanzialmente lei voleva sposarsi, voleva avere una famiglia, mentre lui no, lui non voleva, eccetera. E lei infatti è molto ridere perché dice: sì, poi ti accorgi che non ci vai mai davvero a Roma così su due piedi, e il sesso in cucina è molto scomodo, e quindi a un certo punto
sì, che perché poi si vede in questa evoluzione come nell'altro incontro era lui quello che era cambiato e poi adesso è lei quella che sembra essere cambiata di più. Quindi c'è un, ora io non ricordo più il dialogo specifico tra i due, ma c'è appunto mentre quella volta lei gli dice: ma tu non eri quello che pensava, appunto, che è non, insomma, non romantico, eccetera, uh-huh, quello che non credeva nell'amore. E gli fa: no, sono cambiato. E sì, c'è un dialogo molto simile in cui lei dice, cioè lui le fa notare qualcosa che lei aveva detto.
Sì, certo.
E lei dice: ma io ho detto questo.
Ah, quella cosa lì è quella, lei è quella quando parlano di Casablanca, perché anche Casablanca è un leitmotiv del film che torna spesso. Perché di Casablanca loro parlano quando fanno il viaggio in macchina, e lì appunto quella, lei dice che Ilsa, beh, Casablanca l'abbiamo visto tutti,
sì.
Ilsa
sì,
ha fatto benissimo a partire con Laszlo, perché una donna vuole stare con l'uomo che le dà sicurezza e non con lo scapestrato Humphrey Bogart, e poi dopo anni si rimangia tutto e dice:
esatto, era questa la,
esatto, era
il
quella
dialogo,
la cosa.
Dice: no, io ho detto questo, ma non è possibile.
Che in effetti più che una cosa appunto sull'amicizia uomo donna eccetera, è una cosa che in due battute, qui si dimostra il genio di Nora Ephron, ti fa capire quanto da giovani si dicono cose senza nessun senso.
Ma è normale.
È una certa età, soprattutto tra i 20 e i 30, 40, si cambia talmente tanto che spesso non riconosci più neanche la persona che eri a 20 anni. Questa,
esatto,
è una cosa molto carina.
Una delle, delle forze insomma del film è proprio questo, non categorizzare le differenze tra i due come differenze di genere, ma appunto all'interno della rivoluzione caratteriale personale che arriva dal fatto che si cresce banalmente.
Tant'è che appunto quella cosa che dicevo prima, che alcuna parte degli, perché ok, prima loro si rincontrano e a questo punto diventano amici, è il punto, in quel momento in cui dopo 10 anni si rincontrano e sono entrambi single, iniziano a frequentarsi, a fare delle cose insieme,
e diciamo che qui sono intorno ai 35,
sì,
più o meno,
sì, sì, più o meno sono quell'età lì, e tra l'altro stabiliscono subito che avranno un rapporto solo d'amicizia, perché entrambi, soprattutto lui ancora al cuore infranto dal fatto che sta divorziando, e anche lei, dicono adesso ci troviamo bene, si accorgono di trovarsi bene e insieme, e fanno delle cose da amici, e quindi a questo punto vediamo che loro fanno tanti piccoli, il film non è che ha una vera trama a questo punto, non so come
sono
dire,
sono tutti piccoli momenti della loro vita, piccoli quadretti che vanno a comporre un quadro generale, che però in realtà girano intorno soprattutto a, diciamo, eventi esterni, cose che succedono, che li vedono insieme,
molto molto quotidiani, no? Molto sì, semplici, delle cose nella vita di tutti i giorni, banali, ovviamente una banalità molto ben caratterizzata, come hai detto prima tu Eugenia, che è la New York degli anni Ottanta. Qua siamo veramente verso la fine degli anni Ottanta, perché sono passati 10 anni, loro si sono conosciuti, sarà stato la fine degli anni 70, l'inizio degli anni 80, insomma.
Però l'89 era ancora very much anni 80, era very much, comunque quello che ha cambiato veramente è stato dopo l'89.
Sicuramente, però sono degli anni, l'89 è comunque diverso dall'80 o dal 79, quando immagino più o meno i conti.
Sì, l'80 erano ancora anni 70.
Esatto. E la cosa, a proposito della cosa che dicevi tu, Francesca, del non essere questioni di genere in questo caso, è anche perché molti di questi momenti di banalità quotidiana sono delle cose che facevano veramente Rainer e Billy Crystal, che è l'attore che interpreta Harry, che erano molto amici.
Sì, infatti, cioè, la cosa carina del film è che, se voi ci fate caso, tutte le loro interazioni appunto corrispondono a momenti di grande cambiamento nella loro vita. Allora tu li incontri la prima volta in cui loro si danno appuntamento per fare una cosa insieme, poi li rivediamo con lei che gli sta dando una mano a comprare cose per la casa, poi che stanno sistemando casa di lui che va a vivere per conto suo.
Fanno anche l'albero di Natale, quando arriva Natale fanno tutte queste cose, beh, sempre rimanendo amici. Al punto che a un certo punto provano anche a far mettere insieme, cioè a presentarsi reciprocamente i loro migliori amici. Cioè Harry presenta il suo migliore amico, che è interpretato da Bruno Kirby, e purtroppo non mi ricordo come si chiama, a Sally, e Sally presenta la sua migliore amica Marie,
che chiameremo Carrie Fisher,
in quanto Carrie Fisher, vanno a una cena a quattro con appunto questo scopo, no? Di far mettere Harry con Marie e Sally con Bruno Kirby, lo chiamerò Bruno Kirby, e quello che succede è che alla fine di quella serata invece Bruno Kirby e Carrie Fisher si innamorano, loro siano il colpo di fulmine
e detestano gli altri due, esatto, con tutte le loro forze,
con l'intensità di mille soli, e da quel punto, ecco, se c'è una mini trama, che non è proprio una trama, è che questa similitudine, cioè queste due storie che corrono parallele, da un lato quei due che si innamorano subito e decidono di sposarsi e poi si sposano, e loro due che invece continuano questo rapporto di amicizia in cui l'amore arriverà molto molto avanti,
in cui poi a quel punto tra l'altro il loro rapporto d'amicizia è tenuto insieme e cementato anche ulteriormente dal fatto che appunto i loro migliori amici si stanno sposando, quindi loro hanno ancora più occasioni di vedersi e più occasioni anche di confrontarsi con qualcos'altro che sta cambiando, quindi loro la cosa anche lì bella del film è che a un certo punto se fa prima dei grandi salti temporali, quindi le vediamo in fasi molto diverse della vita, a un certo punto quando inizia a concentrare tutta la storia, cosa sarà nel corso di un paio d'anni?
Sì, io
questa
credo
cosa?
Se fai conto che comunque c'è di mezzo un Natale, un Capodanno, sicuramente poi un paio d'anni,
e quando il film restringe il suo sguardo e ha bisogno, comunque, cioè diventerebbe noioso, no? Nel momento in cui, chiaro, ripete sempre le stesse situazioni, per cui trova questo escamotage per far muovere la loro relazione e fare confrontarli con questa situazione parallela che si sta evolvendo, che paradossalmente fa andare anche la loro relazione più velocemente verso un qualche tipo di risoluzione, perché appunto questo confronto continuo li pone interrogativi che loro prima non si ponevano.
Sì, è un'amicizia, è una grande amicizia la loro, è proprio una vera amicizia, si raccontano tutto, a un certo punto iniziano a uscire con altre persone, iniziano a raccontarsi anche quello, ovviamente fanno insieme un sacco di cose.
Stanno al telefono a letto,
quella era una cosa che facevano Billy Crystal e Rob Reiner, che si telefonavano per parlare dei film che stavano vedendo in TV contemporaneamente e questa cosa è finita nel film. film.
Che tra l'altro è una roba che immagineresti assolutamente, cioè lo stereotipo della cosa fatta dalle femmine,
esatto,
no?
È
e le ore al telefono, sì, così, e invece in realtà.
E invece no, tra l'altro, per esempio, il personaggio di Billy Crystal è ipocondriaco, e a un certo punto inizia. Ci sono quelle telefonate in cui lui chiama e dice: no, mi sento male, ho male di testa, forse ho il cancro, e inizia a stare lì e poi inizia a lamentarsi, a fare: sto male, sto male. E lei che dall'altra parte un po' lo prende in giro, un po' lo ascolta, un po' mette giù il telefono. È proprio un'amicizia. In questo il film, in realtà, da tanti viene portato a esempio di questo film rappresenta la verità che uomini e donne non possono essere amici, ma in realtà rappresenta esattamente il contrario, cioè rappresenta che loro possono essere amici, poi dopo si innamorano alla fine, ok, ma si innamorano proprio perché sono diventati amici, non perché c'è stato un colpo di fulmine o perché c'era una chimica,
un'attrazione sessuale, esatto, che necessariamente doveva poi andare a sfociare, cioè lì non c'è attrazione tra di loro, cioè loro non iniziano a frequentarsi e diventare intimi perché c'è un'attrazione sessuale tra di loro, ma è un'amicizia che si va a sviluppare e poi da quella arriva l'amore, ma non è obbligatorio, ecco.
Tra l'altro io faccio un coming out, io di questo film ho sempre odiato il finale, cioè nel senso che per me questo film qua sarebbe stato un bel film se loro non avessero avuto una storia. A me il finale è sempre sembrato posticcio, loro mi sono sempre sembrati male assortiti come coppia, proprio da un punto di vista amoroso, perché loro hanno due prospettive sulla vita così diverse che cioè proprio non riuscivo a immaginarli insieme, e a me tutta la scena che dovrebbe essere romantica, finale, eccetera, e mi è sempre sembrata molto posticcia. E nella mia testa mi sono sempre immaginata che Nora Ephron volesse fare un film diverso in cui lui arrivava e vabbè, non spoileriamo il finale per nessuno, lui no, arrivava...
ma dai, ma spoileriamolo,
sì, vai, no,
scusa,
senso,
ormai
nel senso,
tutti,
nel senso che non è uno spoiler, che quando lui arriva e a Capodanno e durante la sera di Capodanno là, e lei gli si dicono: no, va bene, non è andata bene, però io non posso vivere senza di te perché sei la mia migliore amica.
Io invece devo dire, questo è una cioè capisco, io invece ho l'esatto opposto, cioè proprio io in generale spesso ho dei problemi con le romantic comedy perché le trovo che abbiano, siano un genere che ha un sacco ovviamente di qualità, come stiamo parlando, se non faremo questo podcast, ma sono anche un genere che a volte rimette in scena delle dinamiche molto abusate, trite, ritrite, alcuni anche stereotipi sono stati messi in scena dalle romantic comedy molto spesso, e il motivo per cui amo particolarmente questo film è esattamente perché nel film, appunto, come dicevo prima, ritrovo una relazione sentimentale, amorosa, verosimile, cioè una relazione che non è mi incontro appunto e mi innamoro e va tutto bene o tutto male o quello che è, ma una relazione nata da un'amicizia, per me è per me, perché la mia esperienza
Donna, ma io non parlo di essere relatable,
no,
da un punto di
finale...
vista di realismo, io parlo proprio all'interno di quella storia lì, perché per dire anch'io ho avuto tantissime storie che sono partite con lunghe amicizie anche decennali, e quindi questa roba qua per me è assolutamente credibile, ma nel caso del film a me sono sempre loro sembrati molto più funzionali come amici.
E invece io trovo che sia proprio molto bello il fatto di come loro due, la loro amicizia li faccia crescere reciprocamente, li faccia cambiare senza modificarli, perché comunque poi c'è l'accettazione nel discorso famosissimo che lui fa alla fine, quello: io amo di te tutto, amo che ci metti 20 anni a ordinare a cena, adesso mi ricordo le parole giuste, però amo che hai freddo anche quando fuori ci sono 30 gradi.
Quello sì, pieno di stereotipi sulle femmine.
Sì, però nel senso c'è un'accettazione reciproca, sì, anche sì, dei reciproci difetti superficiali, diciamo, che poi è effettivamente l'amore, anche quello, quando tu ami una persona e ami anche i difetti di quella persona lì, ma nello stesso tempo nel loro rapporto di amicizia sono cambiati, cioè lei ha dovuto accettare che la vita non è perfetta e che ogni tanto fa schifo e che ogni tanto che tu puoi fare la persona matura e indipendente quanto vuoi, ma quando il tipo che non ha voluto fare una famiglia con te fa la famiglia con un'altra, tu stai male, sei a pezzi, sei distrutta, e lui nello stesso tempo, che è partito come il cinicone, quello in cui fa tutto schifo, le relazioni tra uomo e donna non possono essere solo sesso e non c'è nient'altro dopo, alla fine invece anche lui diventa una persona più positiva, più ottimista, e così il loro amore nasce da quello. C'è da dire che un'altra cosa che volevo dire, che magari di cui magari non abbiamo parlato, e cioè che la narrazione è puntellata di alcuni momenti in cui delle coppie di diversi diversissime coppie, adulte, anziane, giovani, eccetera, raccontano il momento in cui si sono conosciute la prima volta e poi come... E qua vediamo tutto uno spettro di relazioni completamente diverse, da quello che ti dice ci siamo incontrati e il giorno dopo ci siamo sposati... E poi a quelli che ti dicono non ci siamo incontrati mille volte e poi dopo tantissimi anni per caso ci siamo rincontrati, ci siamo innamorati, cioè sono tante coppie diverse che raccontano la loro...
Fun fact, sono tutte storie vere.
Vero?
Sono tutte storie vere che aveva raccolto la Nora, la mia amica
la
Nora,
nostra amica Nora,
la nostra amica Nora. Tra l'altro, apro piccola parentesi, io chiamo lei Nora proprio per un affetto verso di lei, che ovviamente non è mai stato ricambiato perché non ha mai avuto idea di chi fosse ormai.
Sì, ma Nora Ifron è un po' come Elizabeth Warren, no? Però... cioè tipo madre
madre
scusate,
ok, salute, madre... salute. Ancora
madre dello spirito,
madre,
no?
Dello spirito. Però in realtà io odio sempre quando si chiamano le donne per nome e non per cognome, o nome e cognome. È una cosa che odio perché capita molto più spesso con le donne che con gli uomini, proprio perché ci si sente sempre, non lo so, più liberi di prendersi confidenze, non so, e di un po' sminuire. Quindi, a parte questa parentesi femminista, però ecco, Nora, che io chiamo Nora perché le voglio bene, aveva appunto raccolto queste storie. Poi ovviamente quelli che le raccontano non sono i protagonisti veri, sono degli attori,
certo, sì,
però
sì,
sono
sì,
tutte storie vere. E sì, quello sì, è bello perché ti fa vedere, cioè, anche un puzzle, no, di storie diverse, che quanto può essere vario e diverso da come,
esatto,
viene raccontato l'amore in maniera stereotipata.
E alla fine,
sì, beh, la visione generale è quella che non esiste una storia d'amore unica, non esiste una sola forma d'amore, non esiste un solo modo di innamorarsi.
E alla fine l'ultima scena, infatti, con cui si conclude Ti presento Sally, sono Harry e Sally che raccontano in camera, esattamente come hanno fatto tutte queste altre coppie prima, il fatto che si sono sposati, eccetera.
Che poi è anche quella roba carina che quando tu stai insieme, sei molto innamorato, comunque stai insieme da un po', l'aneddotica su come ti sei conosciuto diventa anche proprio parte del folklore della tua storia, no?
Sì, una mitologia.
Esatto, e se è una storia divertente è ancora più bella. E infatti, cioè, secondo me questo tipo di aspetto qua è la cosa più forte del film. E come dici tu, spesso invece è stata confusa con l'idea di, appunto, di essere un film a tesi, cioè che
sì,
dimostra,
esatto,
o una cosa o l'altra, cioè nel senso che non è che questo film si mette in testa di dimostrare che l'amicizia tra una donna esiste o che non esiste, cioè questo film racconta una storia che è
la loro storia,
che non è, tra l'altro, non ha neanche l'ambizione di porsi come archetipo di nulla, perché
no,
comunque ha l'ambizione di porsi come la cosa, una storia di due persone attraverso la loro vita, assolutamente biografica e molto personale, e con un punto di vista che vuole essere assolutamente parziale. Infatti io faccio questa premessa perché adesso volevo parlare della cosa che secondo me, forse visto adesso del film, è forse la cosa, diciamo, più problematica, ma non tanto del film quanto dei discorsi che si fanno sul film. Allora, premesso, cioè noi qua quando parliamo appunto dei film facciamo sempre un doppio discorso, cioè anzi un triplo discorso. Noi parliamo del discorso che c'è dentro il film, di quello che chiaramente il film vuole dirti perché te lo dice in modo chiaro, di quello che si può vedere all'interno del film e che ognuna di noi ci vede a livello personale,
chiaro,
e quello che è il film visto nella prospettiva di oggi / quando è stato fatto. Quindi secondo me Ti presento Sally in questo senso è un film molto interessante, perché è diventato un classico, anche perché è un film che, al contrario di molte altre romantic comedy che riescono, che sono instant movie fatti per rappresentare l'amore in quel momento, essendo un film, diciamolo, estremamente autoriale e estremamente autobiografico come la maggior parte delle cose di Ifron, ha dei riferimenti che vanno al cinema classico, non vanno alla contemporaneità. È una storia che tu gli cambi i costumi e l'ambiente nel 2020, puoi farla esattamente identica, ma
certo,
esattamente identica, cambiando solo i props, e sarebbe una storia assolutamente
uguale.
La potevi
uguale fare allo stesso modo negli anni 50.
Esatto.
Ed è questo che la rende un classico nella sua, cioè è proprio la sua doppia natura di storia assolutamente personale a renderla così universale.
Forse negli anni 50, diciamo che un pochino la libera, cioè il ruolo femminile, certo, è molto caratterizzato dal fatto che comunque lei è comunque sempre presentata come una donna indipendente in carriera.
Ma sì,
che
ma cambi però i dettagli, certo, sì, e sì, li fai magari un po' più giovani, che ne so, che magari ancora devono sposarsi, la sposti indietro di 10 anni, li fai conoscere al liceo anziché a, e ti funziona tutto comunque.
Sì, sì, sì.
Cioè invece di farli rincontrare a New York li fai incontrare all'università, che ne so, cioè comunque però il tipo anche di battute, di cose di cui loro parlano,
sì, sì, sì,
non c'è quasi nulla di una sorta di contemporaneità, se non forse il fatto che i loro amici per esempio vanno a convivere prima di sposarsi, però anche quella cosa lì tu la giri e potresti fare. E la cosa è che ovviamente questa cosa è un grande pregio del film, dall'altra parte è anche il suo grande limite, nel senso che comunque ha una storia che è una storia che è stata vissuta da tutti come una storia archetipica e appunto universale, quando in realtà non è proprio per un cazzo universale, nel senso che è una storia che è immersa in un'eteronormatività estrema, che voglio dire, se tu la prendi all'interno del film è perfettamente legittima, nel senso che appunto, cioè, stiamo parlando di un'autrice che è una donna eterosessuale newyorkese eccetera, che racconta la sua esperienza senza nessuna pretesa di voler essere universale. Come sempre il problema è quello del discorso che fanno le persone sul film e di come viene trattata questa cosa, e alla fine la problematicità di questa cosa arriva nel momento in cui questo film viene preso come un discorso archetipico sull'amicizia e fondamentale nel dibattito se l'amicizia tra uomo e donna esiste, in un mondo in cui chiaramente, proprio per esigenze del tipo di racconto, la non eterosessualità non solo non esiste perché non ci sono personaggi non eterosessuali, ma come non ci sono personaggi non bianchi, come non ci sono personaggi non anche ricchi, come non ci sono personaggi non, esatto, acculturati.
È anche una questione anche di molto di classe, perché
assolutamente.
Cioè è tutto ambientato in un e viene rappresentato come universale, ma in realtà è ambientato in un segmento molto ben preciso di newyorkesi benestanti,
ma non vuole essere universale. Però quello che voglio dire è che prendere una storia come questa, che è estremamente autoriale, estremamente personale, e volerla trasformare in un archetipo vero, uomo, donna, amici, sì o no, e diventa che molte persone fanno questo discorso anche oggi applicandolo alla realtà, applicandolo al presente. Cioè questo è un film che vive in un iperuranio di un mondo inesistente, cioè questo film è quasi una parabola, no? Cioè non è non ha nulla che attenga al presente. Il problema è che quando tu lo prendi e vuoi usarlo per parlare del presente, hai il problema che è un film che, cioè, non è assolutamente immerso in un mondo in cui sia previsto qualunque tipo di altro codice. Quindi il discorso su uomini e donne possono essere amici diventa a quel punto lì una cavolata di proporzioni galattiche, perché ovviamente, cioè, se tu fai il discorso uomini e donne possono essere amici oppure no, vuol dire che tu non prendi in considerazione il fatto che al mondo possono esistere uomini e donne che non sono attratti l'uno dall'altra, proprio in generale.
Certo, sì, 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 assolutamente.
Ma poi appunto l'universalità di questo film non sta in ciò che racconta e soprattutto nei contesti che ci sono all'interno del film, sta nel modo in cui analizza le relazioni tra persone in generale. Cioè diventa un film universale, è relatable, un film in cui ci si può rivedere anche se non si è non si ha nessuna caratteristica in comune con le persone che si sono nel film, perché è talmente scritto bene da rappresentare un rapporto tra persone che è credibile per quel contesto lì, ma che potrebbe essere credibile come dinamica umana in generale. Quindi è quella
secondo
la
me fino a un certo punto
capacità.
Nel senso che se tu sei un ragazzino queer indiano, non credo che la consideri un racconto universale sulle relazioni umane.
Certo,
però è
ovvio.
Vero che, come l'altra volta quando parlavamo di Dirty Dancing, raccontavamo del fatto di questo film visto sotto i bombardamenti di Sarajevo, è sicuramente un film che, come dici tu, la potenza della scrittura e la potenza dei personaggi non lo rende tanto universale, ma quanto la rende una storia così ben scritta e così ben fatta che risulta comunque gradevole a chiunque, anche se è molto lontana dalla sua cultura e dal suo mondo.
Io penso poi sicuramente nel momento in cui tu metti come assunto, però ribadisco che quell'assunto di uomini e donne non possono essere amici perché sono per forza attratti l'una dall'altra, è una cosa che viene detta all'inizio, ma che poi viene anche contraddetta nel corso del film.
No, ma
più
poi
volte,
il film non ha nessun assunto, cioè nel senso,
no,
molto
esatto,
chiaramente non è che ti vuol dire una cosa
però
o l'altra.
Quella cosa
una storia per quelle due persone e per come si possono cioè sviluppare rapporti tra persone. Questo
certo,
è
quello il problema che... è usare il film per sostenere un argomento.
Sì. No, ma infatti, infatti secondo me quello è sbagliato. E in quel caso lì sì, cioè è eteronormato, eteronormativo, nel senso che appunto quando fa quel discorso Billy Crystal non prevede assolutamente, come dici tu, che un uomo possa essere attratto da un altro uomo e non da una donna o viceversa. Però penso che, come dice Francesca, il tipo di relazione, indipendentemente dall'identità di genere, di chi, cioè il fatto che due persone possano essere amiche per molto tempo e poi scoprirsi innamorate, è qualcosa che indipendentemente dal genere, dal tuo genere, dal tuo orientamento sessuale, ti può capitare, secondo me, in quel,
cioè,
in quel caso.
Cioè l'analisi di quel processo lì, che secondo me è veramente relatable. È chiaro che ci sono contesti diversi, perché è chiaro che appunto, come dicevi tu, un ragazzo omosessuale indiano avrà contesti molto diversi per sviluppare amicizie e rapporti umani rispetto a Harry e Sally. Però c'è quell'analisi che, non lo so, magari anche un po' a forza cerchiamo in altri autori, no? E vediamo, questo racconta l'universale dell'umanità. No, non c'è un universale umano, però ci sono delle dinamiche che, come dire, possono essere delle non lo so, quasi dei binari, diciamo così, su cui le storie si vanno a infilare, no? E quindi cioè, l'idea della crescita, del cambiare, del diventare persone che possono essere compatibili nel corso degli anni, anche se all'inizio non lo erano, è qualcosa che io comunque vedo come universale, ma nella misura in cui è un'analisi delle relazioni umane, non...
Esatto, sì.
Sì, perché torniamo al discorso di prima, cioè la cosa bella di questo film qua è che loro sono dei tipi, ma sì, non sono dei tipi di genere, cioè paradossalmente,
esatto, quello, esatto.
Se Nora Ephron fosse ancora viva e facesse questo film oggi, potrebbero tranquillamente essere due donne bisessuali,
esatto,
o un uomo bisessuale e una donna eterosessuale, e o tutta una serie di orientamenti di genere a scelta, perché loro rappresentano due tipi umani,
esatto.
Cioè tu li scambi paradossalmente loro due e non è che cambia tantissimo, eh?
Sì,
cioè,
esatto.
Se lei fosse lui e lui fosse lei, cioè tu, se tu ti immagini lui essere quello che sceglie le cosine a parte,
sì,
eccetera,
sì, sì.
L'unica cosa forse fortissima di genere è che Nora Ephron, che io, cioè secondo me è la conclusione perfetta a questo episodio, tra l'altro, e l'unica cosa veramente fortissima di genere è che vedi che Nora Ephron ce l'ha messa dentro perché si è divertita come una pazza a fare, è la famosa scena dell'orgasmo simulato.
Tra l'altro, sì, quella scena è di Nora Ephron, ma è anche tanto di Meg Ryan, nel senso che l'hanno proprio concepita insieme. Se tante scene, come dicevo prima, del rapporto di amicizia vengono dall'amicizia fra Billy Crystal e Rob Reiner, quindi da un'amicizia maschile totalmente scollegata in questo caso specifico da un'attrazione sessuale, da un romanticismo. Invece la scena dell'orgasmo famosa, quella che tra l'altro è stata girata al Katz Delicatessen, che è un posto che c'è
voi non mi vedete, ma sto facendo la faccia della delizia,
esiste a New York, ci si può andare, anzi cioè, è indicato il tavolo in cui è stata girata la scena, e ovviamente c'è sempre una coda infinita fuori,
tipo un pastrami meraviglioso,
sì,
scusate vegani.
Quella scena è stata concepita insieme da Nora Ephron e da Meg Ryan, che ha voluto proprio perché quella è comunque una grandissima performance attrice, cioè non è una cosa, cioè, voglio dire, lei si è messa in gioco volendo interpretare quella scena.
Tu stai
lì
dicendo che noi donne siamo tutte delle grandissime performer?
Siamo tutte delle grandissime performer, questa è una grande verità che Billy
performiamo per tutta la vita,
che Billy, sì, Crystal impara
non solo su quel livello, cioè proprio siamo costrette a performare, a fare buon viso a cattivo gioco,
siamo delle performer in generale. In quel caso è, e questo anche per dire che secondo me la genuinità in qualche modo del film viene fuori dal fatto che tutti i coinvolti, regista, sceneggiatrice e i due attori principali, hanno portato qualcosa di sé all'interno del film, per cui è anche un film per cui senti che c'è qualcosa,
sì,
di
e
vero,
che le,
no,
persone che l'hanno fatto si vogliono bene,
esatto.
E questo è veramente un grandissimo, non lo so, smacco secondo me per quell'idea del regista o della l'artista che deve essere uno stronzo, no? E deve essere uno stronzo, deve trattare male gli attori per poter tirare fuori la performance della vita. No, non necessariamente, no. Si può collaborare in maniera sana, e guarda caso a farlo è una donna che è amica platonicamente con un uomo, proprio a dimostrazione del fatto che è possibile.
Tra l'altro io, se posso, volevo raccontare un piccolo aneddoto proprio su questa cosa della scena dell'orgasmo, perché la scena dell'orgasmo l'ho usata molto ultimamente, portandola ad esempio quando si parla del discorso del consenso. E tra l'altro è stata proprio al centro di una discussione che ho avuto ultimamente con appunto il mio grande amico maschio eterosessuale Bebe, ciao Bebe, e abbiamo avuto un lungo discorso rispetto alla questione Kobe Bryant, dell'accusa di stupro eccetera. Abbiamo fatto un lungo discorso, lui poi è avvocato, quindi cioè lui è la parte diciamo legale eccetera eccetera, e io sono la parte che ti dice vabbè sì ok la legge, però c'è anche tutta una questione sociale dietro eccetera. E lui parlava del fatto che si parlava del fatto di quanto fosse possibile capire nel momento in cui stavi già facendo sesso immediatamente prima se la persona ti stava dando il consenso nel momento in cui non lo verbalizzi. E io quello che dicevo è: guarda che la soluzione è sempre solo verbalizzare tutto, perché comunque se tu ti affidi alle tue sensazioni le tue sensazioni ti possono fregare. E lui dice: no, ma perché è impossibile, perché io comunque sono una persona che sono attenta. E questa è una cosa che la maggior parte degli uomini che conosco sono convintissimi di essere molto attenti a quello che succede alla loro partner. Io ovviamente uso sempre l'esempio, dico, cioè, tu hai presente Harry, ti presento Sally, cioè la maggior parte degli uomini non sono assolutamente in grado di accorgersi se una donna finge l'orgasmo, anche perché, cioè, se non ci fosse una questione fisica che impedisce a noi donne di distrarci e di sbagliarci, neanche noi donne saremmo capaci. Cioè, tu non sei in grado di riconoscere una sensazione fisica che non conosci.
Esatto.
Sì, cioè, se io ho male alle orecchie e non ce l'ho mai avuto nella mia vita, tu Alice hai male alle orecchie e tu mi dici male alle orecchie, io ti dico, povera Alice, mi dispiace, ma non ho la più pallida idea di che cosa voglia dire male alle orecchie.
Certo.
E questa roba qua è interessantissima, perché è una scena veramente archetipica, che però è sempre stata interpretata in mille milioni di modi diversi, no?
È anche un potenziale comico che è acuito dal fatto che c'è la battuta poi messa lì che poi è la madre di Rob Reiner, quella l'attrice, che poi non è proprio un'attrice, che dice prendo quello che ha preso lei, e quindi quella è un genio di comicità proprio messa lì così, per cui diciamo nella maggior parte dei casi quella scena viene interpretata come principalmente per il suo potenziale comico che ha, però effettivamente è importante. Io credo tra l'altro che nell'89 fosse anche una scena molto molto forte a suo modo, in un film così mainstream, voglio dire, che ci sia una donna che finge un orgasmo in modo plateale in un ristorante.
Mi ricordo di averlo visto da piccolissima, non credo al cinema, però può essere che l'abbia visto al cinema, considera che io nell'89 avevo 10 anni e andavo già al cinema a vedere cose da grandi, forse magari l'ho visto forse un paio di anni dopo, magari in televisione eccetera, e mi ricordo che mi mettevo molto in imbarazzo.
sì ma perché infatti
è quello, quelle cose cringe, cioè,
anche perché a 12 anni non sai che cosa vuol dire,
sì, esatto.
Cioè, quindi sai che è una cosa imbarazzante, sì. Però in realtà non hai la controprova, cioè non la capisci tanto bene e la rielabori solo anni dopo, no?
Io prima di chiudere volevo fare giusto una, perché secondo me bisogna assolutamente citare New York come personaggio del film,
che è uno dei motivi per cui questo film è comunque considerato un grande
assolutamente
classico.
Assolutamente, e la cosa molto bella, il film è un film che a livello di regia e di fotografia è assolutamente straordinario, è diretto benissimo e fotografato benissimo, perché quello fa parte del fatto che la città è un personaggio del film, e in qualche modo a me è sempre piaciuto il fatto che la città in qualche modo cambi insieme a loro, l'andamento delle stagioni in qualche modo segue i loro sentimenti quando si incontrano, per esempio autunno, quando sono tutti e due singole, sono tristi, e poi quando fanno l'albero di Natale insieme, cioè ci sono tutti dei momenti legati alla stagionalità che rimano in qualche modo con la loro relazione, sia la loro relazione sia anche loro stessi singolarmente, come sono in quel momento, se sono felici, se sono contenti oppure no. Questo fa parte delle stagioni, fa parte del fatto che New York, in particolar modo per i suoi parchi, per Central Park eccetera, è una città in cui le stagioni si vedono, si percepiscono di più magari di altre città
tipo Los Angeles,
in cui, esatto, in cui a Los Angeles c'è sempre sostanzialmente una specie di estate perenne, però poi anche la città entra molto nei locali, ovviamente nell'ambientazione, i ristoranti, cioè tutto quel côté proprio tipicamente newyorkese che abbiamo poi imparato a conoscere, che anche quello è diventato parte delle commedie, quante commedie romantiche sono ambientate a New York, anche perché New York viene percepita come la città romantica per eccellenza.
Sì, ha contribuito a forgiare l'immaginario, vero che anche l'immaginario Nora Ephron si basa su un immaginario della New York del cinema classico, comunque di un tutto, specialmente i parchi, specialmente le ambientazioni all'esterno, poi lei comunque, cioè, ne fa sempre comunque un'ispirazione molto chiara, molto cristallina.
Sì, praticamente molto, sì. Tutti i suoi film, vabbè, ne parleremo, ne parliamo, insomma.
Sì, sicuramente, però in questo specifico cioè New York è proprio fondamentale anche per creare il romanticismo del film.
Tra l'altro,
sono così abituata a parlare di serie.
Visto che stai parlando di ambientazioni newyorkesi, mi fa molto ridere perché proprio pochi giorni fa ho rivisto invece Cercasi Susan disperatamente, che è un film che è stato fatto 4 anni prima, quindi insomma, cioè tu li vedi tutti e due ambientati a New York e sono, cioè, due mondi completamente diversi.
Vero.
E li vedi come anche rispetto alla classe sociale, al giro di cui tu facevi parte, invece Susan Seidelman, che era una regista indipendente che veniva da tutto quel côté, diciamo, warholiano, alternativo, che girava attorno a Chelsea, al Meatpacking District, eccetera, vedeva una New York diversa, cioè in Cerca di Susan Disperatamente c'è Battery Park, che era,
sì, certo,
il luogo dove andavano tutte, anche le persone queer, ci sono tantissime persone molto chiaramente queer, c'è la Broadway con tutti i suoi localacci scalcinati, e qui invece c'è Central Park,
sì, un
Upper,
po' di
Upper West Side, Upper East Side, un po' di village
e un po' di
basta.
Village, il village quello intellettuale, così un po' hipster, che come oggi ancora, tra l'altro, però sì è vero, New York ha questa capacità di essere una città che, in cui ci sono molte città contemporaneamente che
oggi
vivono.
Forse molto meno, nel senso che secondo
nel
me
cinema,
la
no,
cosa...
no, intendo nel cinema,
sì sì,
più che nella realtà.
Secondo me la cosa forte infatti di questo film è che, essendo proprio ambientato in quel tipo di New York lì, che non è molto cambiata, nel senso che dagli anni 80 in poi si è gentrificata e da lì è rimasta sempre uguale ed è diventata comunque quel, appunto, ambiente borghese, intellettuale, ricco, eccetera. E mentre invece l'altra New York è cambiata tantissimo dagli anni 90 in poi, però comunque stiamo parlando di una New York, penso, pre-Giuliani, secondo me, quindi
sì.
Estremamente,
sì,
perché
sì,
sì, Giuliani secondo me sono i primi anni 90, comunque magari mi potrei sbagliare,
no,
comunque
penso
immediatamente prima,
no,
di quel
Giuliani
grande...
E poi dopo, perché poi
sì,
è il sindaco dell'11 settembre,
sì.
Però sì, no, comunque questa parte secondo me è fondamentale da ricordare e basta. Poi come abbiamo detto, insomma, è un film che in qualche modo contraddice da alcune regole, proprio perché appunto loro non ci sono degli ostacoli veri alla loro relazione, sono loro stessi. Anche per questo secondo me è molto bello, perché loro crescono, loro cambiano, è molto concentrato su loro come personaggi, su come sono loro oltre che sulla loro relazione, no? Mentre spesso tante romantic comedy, e ci piacciono anche per quello, però magari sono più concentrate su delle dinamiche narrative,
sì,
di trama, espedienti, a volte ostacoli, a volte anche una cosa che io detesto delle romantic comedy è quando due sono chiaramente innamorati ma non si parlano, no?
E anch'io
non si dicono
l'odio.
Quella cosa basterebbe,
di comunicazione.
Esatto, basterebbe che si parlassero una volta e tutto si risolverebbe. Ecco, questo tipo, e quella cosa a volte quando guardo dei film del genere mi irrita,
perché sono estremamente codificati.
Esatto, mentre qua non c'è.
Mentre questo non c'è, ed è anche questo che lo rende, insomma, un film classico.
Sì, scusate, eravamo pre Giuliani, teoricamente sotto Ed Koch, prima di David Dinkins e prima di Giuliani. E però sì, comunque stiamo parlando della New York riverniciata, cioè Giuliani, per chi non lo sapesse, è il sindaco che ha buttato fuori tutti i barboni dal centro e che ha forzosamente trasformato Manhattan in un posto borghese che prima non era.
E quindi niente, È un cult, un classico intramontabile, come si suol dire. Lo è perché sta nel suo genere, ma lo trascende e usa i suoi codici e li ribalta, e insomma è quello che fanno tutti i grandi film.
È ancora... una delle poche rom-com peraltro che trovi apprezzate da, anche da oggi, anche da critici maschi eccetera, sì. Ma soprattutto perché appunto ha un forte, una forte impronta autoriale, e soprattutto ha una, ad uno spazio dato al protagonista maschile, cioè una, un 50-50.
Sì, è proprio paritario da quel punto di vista.
Non è, se è scritto da una donna, ma non è un film al femminile, fra virgolette, per usare un'espressione che io personalmente detesto.
Sì, a me dispiace che sia per questo che appunto il film viene ammirato, anche da, amato anche da chi non...
È un buon punto, chi, è un buon entry,
però,
level.
Sì, è un entry level. Ci dispiace perché comunque noi non pensiamo che si debba necessariamente stare fuori dal genere o trascenderlo per fare un bel film di genere, cioè non che essere di genere deve essere un limite, però questo è un film talmente tanto ben fatto che cioè, non è neanche questo importante, insomma, cioè, un film che non si può non riconoscere come un gran film, quindi direi che su questo
chiudiamo
e...
vi ringraziamo tantissimo per averci ascoltato anche stavolta. Se siete arrivati qui per la prima volta, ci sono altri episodi da ascoltare e ce ne saranno altri in futuro. E io sono Gianna Fattori,
Francesca Nelli, e con noi c'è stata ancora una volta Alice.
Ciao Alice Cucchetti, ciao.
Questo era ancora una volta le 16 candeline. Ciao a tutti, tutte. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Le 16 Candeline, un podcast di QWERTY.it. Ringraziamo Spreaker e tutte le piattaforme di podcast che ci ospitano. Se ci volete contattare, potete trovarci sulla pagina Facebook di QWERTY, QWERTY con la U come Deborah con l'H, e se volete associarvi addirittura perché vi piace molto quello che avete ascoltato, trovate tutte le informazioni sul sito web QWERTY.it, sempre con la U come Deborah con l'H. Per parlare con il nostro podcast potete trovarci al profilo Instagram @le16candeline con 16 in numero, oppure agli account personali miei e di Francesca, che sono @EugeniaFattori e @FranzectaNelli.